C'è un luogo a Milano che sembra collocarsi al di fuori del tempo e dello spazio, un piccolo angolo di verde racchiuso tra quattro mura, conosciuto da molti, ma comunque ignoto ai più. Si chiama Giardino delle Vergini. Per la verità, il nome corretto è Giardino di Santa Caterina d'Alessandria, ma è stato soprannominato delle Vergini perché è accessibile soltanto alle donne. È così ancora oggi. Se un uomo volesse provare a entrarci, sarebbe gentilmente invitato ad uscire. Il cartello all'ingresso recita: riservato alle signorine studentesse. Dovete sapere infatti che questo giardino si trova all'interno di un ateneo storico milanese, l'Università Cattolica. Fronde rigogliose, qualche panchina, il prato arredato da rovine medievali e rinascimentali, una placida quiete rotta solo dal chiacchiericcio delle studentesse o dal cinguettare degli uccellini. Solo una città come Milano potrebbe conservare così gelosamente un posto del genere, mantenerlo intatto, lontano dagli occhi dei curiosi, come a non sciuparlo. Vi immagino mentre controllate i vostri schermi, convinti di aver sbagliato podcast. Vi starete chiedendo: ma perché Migliaccio ci parla di un luogo tanto sereno? Vedete, cari amici, il fatto è che ci sono storie che mi ricordano un po' questo giardino. Storie delicate, di cui non si parla, perché fa troppo male parlarne, certo, ma anche perché paiono destinate a restare protette da una patina di mistero. Sono Francesco Migliaccio e oggi vi racconterò una di queste storie. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Demoni Urbani.
Riascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro della città.
Cammina a passo tranquillo, ma deciso. Non bella né brutta, decisamente non appariscente, una ragazza dall'aspetto gradevole che non cerca sensualità e malizia, una ragazza come tante altre della sua età. Sotto braccio tiene un dizionario italiano-francese che ha appena acquistato perché tra non molto partirà per la Corsica insieme ai suoi genitori. Meglio andarci attrezzati. Le piace camminare, anche quando inizia a far caldo, come oggi, anche se il vestito che ha scelto è già troppo pesante e ad ogni passo sente appiccicarselo alle gambe. Si guarda intorno. Non è la solita Milano. Questo pensa, ferma all'incrocio tra piazza Sant'Ambrogio e via Sant'Agnese. Conosce bene queste vie. Le percorreva sempre fino a pochi anni fa, prima di laurearsi. Di solito c'è un tran tran di gente, rumore di clacson e di lavori in corso e di borbottii perché si è in ritardo per andare in ufficio. Oggi no. È una città molto più tranquilla quella che Simonetta attraversa in un sonnolento sabato mattina di fine luglio. Se fosse un altro tipo di ragazza, ogni tanto si soffermerebbe a riflettere su di sé e forse vacillerebbe. Si chiederebbe se non ha sempre avuto una vita fin troppo lineare, come già tracciata fin dall'inizio: la famiglia, lo studio, la laurea, poi il lavoro, sabato il volontariato, domenica mattina la messa. Lei però non è quel tipo di ragazza. Soltanto perché è giovane negli anni dei giovani non significa che debba per forza mettersi in discussione, contestarsi. Perché farlo quando si è sicuri delle proprie scelte? Ora osserva l'edificio che ha davanti a sé, quell'edificio a lei così caro e familiare, e allo stesso tempo crudele, che le ha strappato ore e ore di studio su libroni pesanti da portare e da leggere, e lacrime e fatiche. Però, che anni indimenticabili. L'università cattolica, o semplicemente la cattolica. Buffo, il sole a picco ne deforma leggermente la facciata, e se socchiudi gli occhi, sembra quasi che si muova. È l'estate del 1971. Lunedì mattina. È un passo più spedito quello di Mario Toso, seminarista ventunenne. Esce ora dalla cappella dove ha appena ascoltato la messa delle 8. Ha una giornata fitta di impegni davanti a sé. Per fortuna ha tutto sotto controllo, sempre. Ora, per esempio, deve recarsi nel Dipartimento di Scienze Religiose per controllare certe comunicazioni. Non è poi lontano dalla cappella universitaria. Mario attraversa il labirinto della Cattolica senza un'incertezza. Giri 3 volte a destra e sei arrivato. Mentre sale le scale, ripassa mentalmente le cose che deve fare nelle prossime ore. Ancora pochi passi e raggiungerebbe il Dipartimento se qualcosa lungo il tragitto non attirasse la sua attenzione. Curioso, viene dai bagni femminili, quelli sull'ammezzato della scala G. Oh, è solo un rubinetto aperto, pensa. Che gliene importa? Si ferma e resta in ascolto. Certo, un rubinetto aperto così a lungo non è normale. Se c'è una cosa che ha imparato in seminario è la disciplina, anche nelle più piccole cose. Spegnere la luce quando esci da una stanza, ripiegare i vestiti nell'armadio, serrare il portone quando fa buio, non lasciare aperti i rubinetti. Ora Toso, seminarista, addetto alla gestione dell'ordine delle camerate, non si sognerebbe mai di entrare nel bagno delle donne. Aspetterà solo un altro po', giusto per sicurezza, poi si farà i fatti suoi e se ne andrà. Però, insomma, è anche una questione di rispetto delle regole civili. E se accadesse qualcosa? E se, ad esempio, per questa sua discrezione poi il bagno si allagasse? O se invece qualcuno fosse stato male, fosse scivolato perdendo i sensi e, sempre per questa sua discrezione, rimanesse lì disteso per ore, magari, senza ricevere alcun aiuto? Inutile indugiare oltre. Mario Toso apre la porta. Un puzzo potentissimo gli invade subito le narici. Simile a nient'altro che conosca. Ma come ha potuto fissarsi tanto sullo scroscio d'acqua e non sentire invece quell'odore? D'improvviso sembra che non riesca a connettere i 5 sensi contemporaneamente. Ora guarda a terra e già l'odore non lo sente più. Quello che vede è una chiazza scomposta di color scarlatto, quasi nero. Sopra di essa, una persona. Con le contestazioni studentesche all'ordine del giorno, non è raro nel 1971 trovare fermento fuori da un'università. Ma succede in autunno. Questa volta, questa mattina di lunedì 26 luglio, c'è qualcosa di diverso nell'aria. Un sentore diffuso che somiglia più al dolore che alla rabbia. Le auto della squadra mobile si radunano fuori dall'edificio. Curiosamente, non è stato Mario Toso a chiamarli. Atterrito da ciò che ha visto del bagno, è corso fuori, si è allontanato dall'Ateneo ed è salito sul primo treno direzione Mirabello Monferrato, dove si trova il suo seminario. Qualcun altro, dopo, ha visto ciò che lui ha visto e ha avvisato i custodi. Il corpo che giace sul pavimento del bagno della scala G è quello di Simonetta Ferrero. I suoi genitori, una volta informati del ritrovamento, sono colpiti entrambi da un malore. hanno denunciato la sua scomparsa 2 giorni prima, non vedendola rientrare a casa dopo diverse ore che era uscita. Dopotutto era solo andata a comprare un dizionario di francese, poi diceva che forse passava in profumeria. Ma quanto mai ci può volere? E quella stessa sera sarebbero dovuti partire con tutta la famiglia per le vacanze. Quindi qualcosa doveva essere accaduto per forza. Un genitore lo sa. I genitori di una ragazza come Simonetta lo sanno. Così hanno perso la nave e passato 2 notti in bianco. Finché i poliziotti non hanno suonato alla loro porta e le paure peggiori che per 1 giorno e mezzo gli erano cresciute in cuore sono diventate realtà. Quello che Mario Toso ha scoperto nel bagno della Cattolica non è solo un corpo senza vita. Le pareti intorno, così le finestre, le porte, i lavandini, sono ricoperti di schizzi e di impronte insanguinate. E poi c'è quella pozza di sangue sul pavimento. C'è tutto il sangue che le coltellate possono cavare un corpo. 42 coltellate, riferisce la polizia. Fidatevi, in un bagno bianco la traccia di 42 coltellate si vede bene. Non è qualcosa che si lava facilmente. Un corpo martoriato che ora giace riverso sul fianco, le braccia aperte, il vestito a fiori, un po' sollevato. La ragazza è stata uccisa tra le 35 e le 40 ore prima del ritrovamento. Per l'appunto, quel sabato in cui i suoi genitori hanno iniziato ad allarmarsi. Non si sa con certezza perché Simonetta si sia recata all'Università Cattolica a fine luglio, di sabato. Forse si dice perché doveva recuperare una dispensa per un'amica interessata a frequentare la facoltà di legge, o forse semplicemente perché ha sentito l'urgenza di andare in bagno e quello dell'università era la soluzione più semplice e comoda, trovandosi già nei paraggi. Quello che si sa è che quel sabato mattina c'erano 50 di persone nell'edificio, alcuni studenti e un gruppo di operai impegnati proprio nelle vicinanze della Scala G, in una di quelle ristrutturazioni rumorose che a Milano si fanno d'estate, che c'è meno gente e si dà meno fastidio. Simonetta deve aver urlato quando è stata aggredita, per il terrore prima e per il dolore poi, per il terrore e il dolore insieme, ma nessuno l'ha sentita per via del frastuono dei martelli pneumatici. La ricostruzione è fatta anche sulla base della testimonianza di Mario Toso, che nel frattempo si è presentato in caserma per rivelare di essere stato il primo ad avere trovato il cadavere. Anche lui, tra l'altro, era tra gli studenti presenti in Cattolica sabato. Nonostante l'accanimento, la sensazione è che a colpire Simonetta sia stata una persona sola, un assassino molto feroce. So a cosa state pensando. La posizione di Toso non è delle migliori. Guarda caso, era in università il giorno dell'omicidio e guarda caso, 2 giorni dopo, è stato il primo a trovare il corpo e non ha avvisato la polizia. E poi, dai, cosa diavolo ci va a fare un seminarista nella toilette delle donne? Può l'impellenza di chiudere un rubinetto aperto essere una scusa plausibile? In realtà, pare di sì. Perché, come confermano presto investigatori e periti, Toso ha una vera fissazione per l'ordine e la disciplina. L'ha maturata all'Istituto Salesiano, dove è stato incaricato di fare il precettore. Inoltre, la persona che ha aggredito Simonetta ha lasciato anche l'impronta della propria mano sulla porta d'uscita. Più avanti, da questo dettaglio, gli inquirenti saranno in grado di stabilire che il killer è un uomo robusto, alto almeno 1,80 m. In poche parole, Mario Toso è presto escluso dalla lista dei sospetti. Troppo credibile il suo alibi. Troppo minuto lui.
Ci sono state esplosioni nel pomeriggio a Milano e a Roma.
Queste immagini sono ormai purtroppo consuete nella cronaca del nostro paese.
tutte le notti, tutte le sere sogno, sogno che succeda la mattina qualcosa, qualcosa di grosso, magari anche la rivoluzione.
Sono anni in cui la violenza a Milano è di casa. Prima c'è il piombo della malavita con le rapine della banda Cavallero a stravolgere le più quiete vie meneghine, trasportandovi il fuoco incrociato dei polizieschi americani. Poi arrivano le proteste degli studenti e le lotte operaie. E arriva il tempo del terrorismo, che la storia fa iniziare proprio a Milano, con un'esplosione che nell'immaginario collettivo diventa lo spartiacque tra due epoche. E allora la violenza comincia a diventare parte della quotidianità e il sangue non è più solo affare di ladri e poliziotti, ma scorre per le strade, fuori dalle fabbriche, fuori dalle scuole. Nelle università in particolare, dicevamo, all'inizio del decennio capita spesso che la rabbia mandi fuori controllo gli scontri tra posizioni opposte. Più avanti, nei casi più drammatici, la contestazione si confonderà con la ferocia di autorità ed estremismi e qualcuno perderà la vita. Saranno ad esempio, negli anni a seguire, gli studenti Roberto Franceschi, Sergio Ramelli, Claudio Varalli, Giannino Zibecchi. Questa volta però è tutto un altro paio di maniche. Simonetta Ferrero non era una studentessa dell'università. Non più, almeno. Aveva 26 anni e lavorava presso l'ufficio del personale alla Montedison, la stessa ditta di suo padre, nonché il primo gruppo industriale italiano all'epoca. Selezionava i neolaureati che si affacciavano al mondo del lavoro. Anche da studentessa non le interessavano le contestazioni. Le proteste le conosceva e come. La Cattolica era uno dei teatri più animati degli scontri. Ma Simonetta non condivideva il malcontento espresso da quei suoi coetanei, né possedeva una fede politica tale da contrapporvisi esplicitamente. In pratica aveva vissuto il 68, ma non era una sessantottina. Come i giornali raccontano presto, era una signorina di famiglia benestante, che dire per bene sarebbe un eufemismo. Le scuole dell'obbligo le aveva fatte dai Salesiani, poi il liceo classico e infine l'università cattolica, dove si era laureata in scienze politiche. Nel tempo libero giocava a tennis o si dedicava al volontariato come crocerossina o dama di San Vincenzo. Suo zio è Monsignor Carlo Ferrero, presidente dell'Istituto di Scienze Teologiche dell'Università Internazionale Prodeo di Roma. Ai funerali affollatissimi, Simonetta è definita la figlia che ogni padre vorrebbe avere. Così, quello di Simonetta Ferrero è un omicidio che lascia spiazzati i media dell'epoca, perché non sembra incastrarsi in alcun modo nel puzzle pur complicato del suo tempo. È una vittima che non dava fastidio a nessuno. È un delitto silenzioso, avvenuto in un luogo così intimo, e tra le mura di uno degli edifici in apparenza più sicuri e rispettabili della città, per giunta. Nella sacralità dell'ultimo fine settimana di luglio, quando molti sono in vacanza o quantomeno possono concedersi di sognarla sotto il calore di una tuta da lavoro. A quanto pare, a Milano, neanche gli assassini vanno in ferie. O come direbbe Giorgio Scerbanenko, i milanesi ammazzano il sabato. Come spesso accade quando non si hanno punti di riferimento, inquirenti e giornali iniziano a sollevare ipotesi di ogni genere sul caso, come per ricondurlo entro i confini di un tracciato conosciuto o familiare. Ci si chiede ad esempio perché Simonetta non avesse un fidanzato. Qualcuno ipotizza che sia andata in università proprio per un puntello con un amante misterioso, o al contrario che abbia rifiutato le avance di un ammiratore, scatenandone così la rabbia vendicativa. Forse per un momento si cerca di dipingere il quadro di una moderna Maria Goretti, della quale si esalta la vita virtuosa, priva di macchie o sbandamenti di alcun tipo. Intervistato sulla morte della ragazza, il suo confessore, Don Antonio Bassi, racconta anche che Simonetta stava segretamente meditando di farsi suora. Intanto proseguono le indagini. L'autopsia non ha rivelato segni di violenza o tentata violenza sessuale. Una magra consolazione. Tuttavia, non si esclude la motivazione passionale per l'omicidio. Gli investigatori interrogano più di 300 persone sul caso. Una volta escluso Mario Toso dai sospetti, salta fuori che ci sono diversi personaggi inquietanti che si aggirano attorno all'università e turbano le studentesse. C'è ad esempio un ragazzo, un tale Giuseppe, che se ne va in giro sul treno Saronno-Milano con un coltello a serramanico nella borsa e fa dichiarazioni deliranti sulle allieve della Cattolica. Il giovane viene rintracciato, ma si rivela solo un tipo strano, nessuna traccia di un coltello. Lo fanno ricoverare. Degli studenti presenti sabato in università segnalano poi di aver visto quel giorno un uomo sospetto che gironzolava per i chiostri con un'andatura bizzarra, pendendo tutto su un lato, le braccia penzoloni e fischiettando un qualche motivetto. Anche il custode dell'università ha il suo personale sospetto. Ricorda che sabato stava per chiudere il portone d'ingresso quando ha notato in cortile un uomo sui 35 anni, vestito in giacca e cravatta nonostante il caldo, che se ne stava seduto su una panchina in pieno sole. Gli ha dovuto chiedere di uscire ed è stato lui l'ultimo a lasciare l'edificio quel giorno. Un'altra ombra che non sarà mai rintracciata. I possibili colpevoli sono molti. C'è lo studente guardone che si infila nel bagno delle ragazze, quell'altro che si presenta in segreteria con in mano un paio di mutandine da donna e un altro tizio ancora che nei paraggi dell'università aggredisce verbalmente due impiegate, le segue e le aspetta in strada. Uomini strani, inquietanti, del tipo che, ne sono certo, la maggior parte delle ragazze che stanno ascoltando questa storia ha incrociato nel corso della vita. Forse proprio nel tragitto casa-scuola, se non dentro la scuola stessa. Quelle famose quattro mura fidate che sembrano protette dalla ragione stessa del loro esistere, la formazione di una società civile. E invece così non è. E su questo Simonetta avrebbe di che argomentare. Uomini inquietanti, dicevamo. Ma essere inquietanti basta per essere ritenuti assassini? Almeno in questo caso sembra di no. Tutte le piste emerse in fase di interrogatori si rivelano un buco nell'acqua. Ma com'è possibile che l'omicida si sia volatilizzato nel nulla? Si è stabilito che c'è stato uno scontro, che Simonetta si è difesa e ha cercato di scappare, il che ha portato il suo aggressore a rincarare la dose di colpi, creando quegli schizzi ovunque. Il killer doveva per forza essere ricoperto di sangue dalla testa ai piedi. Impossibile passare inosservato. Va bene, è fine luglio, ma è il centro storico di Milano e c'è un posto di polizia a pochi passi dalla Cattolica. Per uscire dall'università con gli abiti e le mani e i capelli e il viso puliti, l'assassino avrebbe dovuto trovare il tempo e il luogo per lavarsi e cambiarsi. La notte tra il 10 e l'11 agosto, il commissario Antonino Orlando riceve una telefonata. Dal 1 agosto dirige lui la squadra mobile in sostituzione di Enzo Caracciolo, che è in ferie. E nell'arco di 10 giorni le indagini non hanno fatto alcun passo avanti. Il commissario Orlando è appeso alla cornetta alle 4:30 del mattino, con la moglie che si stropiccia gli occhi mentre già pensa a preparargli il caffè. All'altro capo del telefono c'è il maresciallo Giovanni Giannattasio, che lo informa che hanno fermato un ragazzo legato all'omicidio della Ferrero. È uno studente universitario che poco fa ha bussato alla porta di un vicino di casa blaterando qualcosa su dei rimorsi che avrebbe e sulla necessità di parlare col commissario che si occupa delle indagini. «Ci siamo», dice Orlando, e si precipita in centrale. Il giovane sostiene di sapere tutto sull'omicidio. Purtroppo però, quello che ha da dire non è ciò che si aspettano i detective. Inizia a parlare di simboli, numeri, ragionamenti tra il matematico e il filosofico che porterebbero alla verità. Orlando scuote la testa. Un altro svitato. Anche il ragazzo viene fatto ricoverare. Intanto il commissario Caracciolo fa in tempo a tornare dalle ferie. Orlando gli riconsegna il caso e passa un altro mese.
Caccia in tutta Italia per l'omicidio della ragazza nell'oratorio. Autore di un delitto, il professore ricercato per l'uccisione di Giussano.
Così titola a pagina 5 il quotidiano L'Unità, il 5 settembre 1971. Il professore in questione è Maglio Irmici, insegnante al doposcuola di un oratorio in provincia di Milano, sospettato di aver ucciso una ragazza di 16 anni di nome Danila Salvatore. Si scrive che l'uomo era invaghito di Danila, ma era un amore non corrisposto, che tradotto significa che Irmici ha tentato di violentare la ragazza. Lei ha opposto resistenza e lui l'ha colpita 5 volte con un tubo di ferro e poi soffocata con un sacchetto di plastica. Il corpo della ragazza è stato trovato nell'abitazione dell'uomo. Risulta morta già da alcuni giorni. Maglio Irmici ha già ucciso in passato un altro ragazzino a cui dava ripetizioni, strangolato a mani nude perché gli doveva del denaro, dichiara lui, o perché aveva rifiutato le sue avance, verrà scritto poi. Per questo delitto l'uomo ha scontato solo 4 anni di carcere. Altri 3 li ha passati in una clinica per malattie mentali e altri 9 sotto controllo di alcuni istituti religiosi. Il 12 settembre, Maglio Irmici viene rintracciato e confessa l'omicidio di Danila Salvatore. È a questo punto che il suo nome finisce nel mirino degli inquirenti nel caso della Cattolica, di cui diventa il principale sospettato. La sua foto è fatta circolare tra gli studenti e diversi confermano di averlo visto più volte in università. Si ricostruisce anche che quel giorno di luglio Irmici non si era recato al lavoro. I carabinieri perquisiscono casa sua e vi trovano degli indumenti macchiati di sangue che pare non sia di Danila e un coltello che potrebbe essere quello con cui è stata uccisa Simonetta. Nel frattempo Maglio Irmici affronta il processo per l'altro delitto, dove gli è riconosciuta l'infermità mentale. Per l'omicidio di Simonetta Ferrero, invece, le accuse cadono nel giro di pochi anni, per mancanza di prove. Il caso della Cattolica inizia a essere dimenticato. Già poco dopo l'estate, i giornali si concentrano su altro. Sembra che il nome di Simonetta Ferrero sia destinato a rimanere nelle emeroteche degli anni 70. Finché... ...1993. Una lettera anonima arriva sulla scrivania del famoso questore di Milano, Achille Serra, ai tempi del delitto uno dei principali collaboratori del commissario Caracciolo. La lettera parla di eventi polverosi, risalenti a 20 anni prima.
Si era nel 1974 o 1975, quando una persona a me cara venne insidiata nei suoi 20 anni da un padre spirituale di tale università. Venuta a conoscenza della cosa, mi rivolsi all'autorità religiosa. Il padre fu di colpo allontanato, senza possibilità di rintracciarlo. Non conosco il nome del sacerdote, so solo che aveva 50 anni ed era veneto. Ma a lungo l'ho messo in relazione con il delitto avvenuto nei bagni della Cattolica. Non posso dire di più.
A distanza di 20 anni, il caso di Simonetta riapre e per un momento si crede davvero di essere di fronte a una svolta. Vengono interrogate altre centinaia di persone e si cerca di collegare il delitto a quello di Lidia Macchi, un'altra giovane ancora, uccisa nel 1987 in provincia di Varese. Anche lei, una ragazza casa e chiesa, anche lei legata ad ambienti religiosi del milanese. Ma ancora una volta, l'ennesima. Ogni tentativo di fare giustizia sulla morte di Simonetta Ferrero risulta vano. È il 19 febbraio 1970 a Milano, poco più di un anno prima della morte di Simonetta. Un gruppo di persone esce dal cinema dopo aver visto L'uccello dalle piume di cristallo, uno dei capolavori di Dario Argento. Parla di un misterioso killer che aggredisce donne armato di coltello. Chissà se c'è anche Simonetta quella sera all'Impero, quel cinema di via Vitruvio che ormai non esiste più e che le piace frequentare con gli amici. Forse non è il suo genere, forse lo troverebbe troppo violento, troppo spaventoso. Adele Margherita D'Ossena, affittacamere, e madre dell'attrice Agostina Belli. Salvina Rota, commessa. Valentina Masneri Tribolati, disegnatrice di moda. Poi altre cinque signore senza nome, belle di notte, di cui nessuno si preoccupa di tenere viva la memoria. Sono tutte donne morte ammazzate tra il 1970 e il 1975, tutte sotto i colpi feroci di un coltello. Di chi si trovi dall'altra parte della lama, nessuna idea. Per un po' la polizia insegue la pista di un unico killer dietro questi delitti così simili. Poi però altro sangue scorre, forse più importante, più scandaloso. Altri capitoli si aggiungono al bilancio drammatico del decennio della violenza. I corpi di Simonetta e delle altre diventano sempre più freddi. E così i casi che le vedono protagoniste. Come dicevamo, sono anni bui. Qualcuno direbbe grigi, quel grigiore della famosa nebbia milanese di cui tutti parlano, che però ogni anno è un po' meno dell'anno passato. Ormai è tutto un lasciguera Milano non esiste più. Tra la fine degli anni 60 e l'inizio dei 70, il grigiore è quello delle esalazioni di bombe e fumogeni, degli striscioni, di volanti della polizia e ambulanze investite dallo smog, mentre si rincorrono su quel dannato pavé. La nebbia, invece, cala su storie a cui non si riesce a dare un nome e che tutt'oggi sono prive di un finale, come quella di Simonetta Ferrero. Del ricordo di Simonetta rimane traccia a Milano su una vetrata a lei dedicata nella chiesa di San Protaso, in piazzale Brescia. La stessa dove ne furono celebrati i funerali. È un ricordo nascosto, poco conosciuto anche dai milanesi. Nessuna traccia concreta, invece, del passaggio di Simonetta nell'università che frequentava. Di rado la sua storia fa capolino tra le chiacchiere degli studenti che hanno sentito parlare genericamente di una ragazza uccisa nei bagni tanti anni fa. La figura di Simonetta Ferrero resta così, cristallizzata nel tempo e impermeabile a un mondo che intanto va avanti. Destinata a essere ricordata da pochi come la brava ragazza per antonomasia che conserva nel cuore il segreto della propria morte, quasi come in un estremo gesto di pudore. La memoria di lei, sempre più labile, aleggia da qualche parte tra una chiesa degli anni 30 e quell'ateneo che tanto le ha dato e tanto le ha tolto. Cercatela, se vi va. Magari la troverete proprio alla Cattolica, tra le fronde del Giardino delle Vergini, quel luogo incredibile che sicuramente Simonetta frequentò a suo tempo. Un altro pezzo della storia di Milano, avvolto da un senso di intoccabile sacralità. Proprio qui si conserva un reperto importantissimo, chiamato la Signora del Sarcofago. È il primo sarcofago ancora sigillato trovato a Milano dal 1700 in avanti. Al suo interno una donna che probabilmente aveva tra i 24 e i 31 anni, proprio come Simonetta e le altre.
Demoni Urbani è una serie originale degli Ascoltabili, a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Raddusa, da un'idea di Simone Spoladori, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Maria Triberti. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Librini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Tutti i diritti riservati per gli Ascoltabili.